Sentiamo Ilaria adesso.
Cari ascoltatori di Radio Città Fujiko, buon sabato e ben ritrovati al Blitz Astronomico di Sugo con me, Ilaria Sganzerla. Questa settimana mi è venuta in mente una cosa che così mi ha fatto un po' sorridere. Allora, voi sapete che ogni disciplina ha la sua specializzazione. Per esempio, chi ha studiato medicina poi si specializza in pediatria piuttosto che in infettivologia, che tanto va di moda adesso, e via dicendo. Ecco, una cosa simile succede anche in astronomia. Tipicamente è l'argomento della tesi quello che dà, per così dire, la specializzazione in un certo settore dell'astronomia. Allora, per esempio, c'è l'astronomia ottica, che è quella che studia l'universo alle lunghezze d'onda della luce visibile. Per intenderci, è l'astronomia dei telescopi tradizionali. Oppure c'è l'astronomia X, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, vi ricordate? E ancora abbiamo la cosmologia, interessantissima. E insomma, fra le tante, c'è anche la radioastronomia, che è proprio il settore in cui ho dato la tesi io tanti anni fa. Ecco, e la cosa mi ha fatto un po' sorridere perché ho pensato, mi sono specializzata in radioastronomia e dopo tanti anni mi ritrovo a parlare di astronomia alla radio. Che sia un altro modo di fare radioastronomia? Ecco, e allora sull'onda di questa domanda, oggi ho pensato che potrei raccontarvi che cos'è la radioastronomia. E diciamo subito che non è parlare di astronomia alla radio come sto facendo io. Iniziamo dicendo che le immagini di stelle, galassie, nebulose sono formate dalla luce cosiddetta visibile, quella che i nostri occhi possono vedere. Ma in verità esiste anche della luce che non si vede. Per evitare questo paradosso si parla così di radiazione anziché di luce. Esiste quindi della radiazione non visibile per i nostri occhi. È quella dei raggi gamma, X, ultravioletti, infrarossi, delle microonde e delle radioonde. E la nostra atmosfera le assorbe totalmente o parzialmente tutte tranne due. In gergo si parla delle due finestre atmosferiche. Una è quella della luce visibile e l'altra è proprio quella delle onde radio. I corpi celesti che emettono onde radio sono dunque per noi oggetti privilegiati, dal momento che possiamo osservarli e studiarli da terra, e oltretutto anche di giorno, fortuna non da poco. Come accade poi per le stelle, i pianeti, le galassie o le nebulose, anche le radiosorgenti vengono osservate con un telescopio, il radiotelescopio. È uno strumento molto diverso dal telescopio ottico. Si tratta infatti di una grande parabola che raccoglie i raggi radio e li fa convergere nel suo centro, dove è posizionato un ricevitore. Il segnale raccolto viene poi trasformato da un convertitore in un'immagine. Più grande la parabola e più si riescono a captare segnali deboli e a separare due sorgenti molto vicine. Tuttavia le onde radio, essendo lunghe, anche chilometri, richiederebbero parabole dai diametri impossibili, ma il radiotelescopio può contare sul gioco di squadra. In pratica le parabole possono agire insieme e formare una sorta di maxi parabola, diciamo così, con cui è possibile separare due sorgenti quasi sovrapposte. La maxi parabola più grande del mondo è quella ottenuta con la tecnica VLBI, Very Long Baseline Interferometry, cioè interferometria a base molto ampia, che coinvolge una ventina di radiotelescopi disseminati su tutto il pianeta, fra cui, udite udite, c'è anche la Stazione Radioastronomica di Medicina. Abbiamo l'onore di far parte di questa ristretta selezione mondiale di radiotelescopi, i quali, quando lavorano insieme, simulano una parabola grande quanto la Terra e toccano la risoluzione formidabile di un decimillesimo di secondo d'arco, cioè sono in grado di distinguere nitidamente un campo da calcio sulla Luna. Vi ricordate la prima foto del buco nero uscita ad aprile 2019? Ecco, quell'immagine è stata ottenuta con la tecnica VLBI. Insomma, a partire dagli anni 50 la radioastronomia ha fatto il suo ingresso di prepotenza nell'osservazione del cosmo e ha svelato un universo dalle trame completamente nuove. Quelle che fino a poco tempo prima erano apparse ai telescopi tradizionali come tranquille e graziose nebulosità si trasformavano in gigantesche architetture dall'animo furioso. Ma le sorprese non erano finite, perché puntando il nuovo occhio parabolico sulle nubi di idrogeno che si allargano sul disco della Via Lattea, si è scoperta una particolare emissione alla lunghezza d'onda di 21 cm. Lo studio di questa lunghezza d'onda dell'idrogeno è stato fondamentale perché da essa ha preso vita la spirale che avvolge il nucleo della Via Lattea. Gli anni 60, infine, ci fecero conoscere per la prima volta il Twist, i Beatles e i Quasar, contrazione di Quasi Stellar Objects, radiosorgenti potentissime situate ai confini dell'universo e proprio per questo lanterne sul passato che ci permettono di arrivare quasi a vedere il Big Bang, l'inizio di tutto, l'immane esplosione da cui materia e radiazione si sono separate per sempre, dando vita all'universo come lo conosciamo. Un universo che al suo esordio era caldissimo e che piano piano, dilatandosi, si è raffreddato e così continuerà a fare. Della sua temperatura iniziale rimane traccia in una radiazione fossile e più che mai gelida, 270 gradi sotto zero. È la radiazione cosmica di fondo, il residuo raffreddato della radiazione primordiale. Ma con la radiazione cosmica di fondo, il Big Bang e i quasar, ci siamo ormai addentrati nei territori della cosmologia, il ramo dell'astronomia che studia l'origine e il destino dell'universo e che grazie alla radioastronomia si è visto spalancare davanti un forziere di nuove presenze, tutte da scoprire, tutte da contemplare.
That's the year I went straight home, 'cause I had so much to fear. I had dreamed for oh so long that one day I'd be going home. There's so much gossip in the town, nobody knows what's really going on.